notizie.
Buongiorno da Gabriele Borer, siamo alla terza edizione del radiogiornale, una sigla partita per errore. Effetti secondari della vaccinazione con i preparati Pfizer e Moderna, diverse le segnalazioni, ma per Swissmedic la sicurezza è garantita. Accusato di frode elettorale, un ex segretario comunale turgoviese alle cantonali avrebbe sostituito 100 schede verdi liberali con altrettante UDC. Le rinnovate tensioni tra Cina e Occidente, come potrà e dovrà posizionarsi la Svizzera? Ne parliamo in un approfondimento. Il canale di Suez rischia di restare bloccato per settimane. Quali le conseguenze? Sentiremo il direttore degli armatori italiani. Condizioni di detenzione disumane, la denuncia di legali e sostenitori di Alexei Navalny in Russia, ma le autorità negano. Restano quindi limitati, l'abbiamo sentito, gli effetti collaterali dei vaccini di Pfizer e Moderna. A confermarlo è Swissmedic, che ha conteggiato finora una notifica di reazione sospetta ogni 1000 dosi. Non vi è alcun cambiamento in merito alla sicurezza dei due preparati. Con Antonella Cruzzer allora approfondiamo i dettagli degli esami effettuati.
La maggior parte delle notifiche esaminate dall'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici, ossia 600 delle circa 860 segnalazioni, è stata classificata come non grave, mentre sono stati riscontrati 263 casi gravi, che corrispondono quindi a quasi un terzo delle notifiche. Le reazioni più frequenti segnalate in questi casi classificati come gravi sono state febbre, difficoltà respiratorie e ipersensibilità. Le persone colpite da questi effetti collaterali non hanno generalmente corso alcun pericolo. Swissmedic ha analizzato approfonditamente 37 casi in cui i pazienti, la cui età media era di 83 anni e avevano malattie pregresse, sono deceduti in seguito alla vaccinazione. Non sono tuttavia stati riscontrati indizi che imputino la causa della morte al vaccino. Le notifiche confermano in sintesi il profilo degli effetti collaterali già noti e menzionati nel foglietto illustrativo dei due vaccini di Moderna e Pfizer. Non incidono quindi sul rapporto rischi-benefici giudicato positivo da Swissmedic per entrambi i vaccini utilizzati in Svizzera.
E ora l'aggiornamento relativo all'evoluzione della pandemia in Ticino. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 89 nuovi contagi, nei Grigioni 42. Nei due cantoni non si segnalano ulteriori decessi e la situazione sul fronte dei ricoveri in ospedale è stabile. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha esteso l'apertura dei ristoranti convertiti temporaneamente in mense aziendali. Potranno ora aprire dalle 6 alle 22, anziché soltanto dalle 11 alle 14, come concesso loro, a partire da inizio mese. Sono giunte a una svolta le indagini sui brogli elettorali che hanno viziato le elezioni del Gran Consiglio turgoviese di un anno fa. La procura ha rinviato a giudizio l'ex cancelliere della città di Frauenfeld, accusato di aver manipolato un centinaio di schede. Nessuna indicazione sulle possibili ragioni, ma sentiamo Gianluca Olgiati.
Il caso aveva fatto scalpore. 15 marzo 2020, elezione del Gran Consiglio turgoviese. Tra i responsabili del Partito Verde Liberale, subito la sensazione che qualcosa sia andato storto. Lo spoglio nel distretto di Frauenfeld attribuisce al partito un numero insolitamente basso di schede non modificate. Dal sospetto si passa presto alla prova. Nel riconteggio i conti non tornano. Un centinaio di schede dei Verdi Liberali sono state rimosse e sostituite con liste dell'UDC. Gli interrogatori del Ministero Pubblico permettono di stringere presto il cerchio. Già l'estate scorsa si indaga contro una sola persona. Oggi se ne conosce anche l'identità, il responsabile dello spoglio in persona. L'ex cancelliere della città di Frauenfeld, Ralf Limoncelli, sarebbe stato lui, ex deputato del PPD, a effettuare lo scambio di schede, non senza conseguenze. L'UDC aveva guadagnato un seggio in più, seggio poi riassegnato ai Verdi Liberali. Ora la procura ha promosso l'accusa di frode elettorale e per l'ex cancelliere chiede una pena di 15 mesi di detenzione sospesi con la condizionale, accuse che il diretto interessato respinge, per lui vale la presunzione di innocenza. Limoncelli aveva rassegnato le dimissioni lo scorso agosto. Pochi giorni dopo la città lo aveva licenziato con effetto immediato, senza mai chiarirne davvero le ragioni, ciò che non aveva fatto altro che alimentare le voci che già circolavano su un suo possibile coinvolgimento nella frode elettorale.
I rapporti con la Cina stanno diventando uno dei dossier più delicati di politica estera anche per la Svizzera. Dopo anni di riflessioni, venerdì scorso il Consiglio federale aveva presentato una strategia da adottare con il paese, cercando un equilibrio tra difesa dei diritti umani e affari economici. Ma la reazione dell'ambasciatore cinese, soprattutto le sanzioni decise da Unione Europea e altri paesi occidentali contro la Cina, già stanno rimettendo in discussione il ruolo della Svizzera. Stare a metà strada, come sentiamo ora nel contributo di Alan Crameri, sarà sempre più difficile.
Un approccio equilibrato e allo stesso tempo coerente è il principio cardine citato dal ministro degli esteri Ignazio Cassis con la nuova strategia nei confronti della Cina. Sono bastati pochi giorni e questa strategia viene già messa alla prova, ci dice Ralf Weber, professore all'Università di Basilea, esperto di relazioni Svizzera-Cina. Due gli episodi di rilievo nei giorni scorsi: la reazione irritata dell'ambasciatore cinese a Berna e le sanzioni e controsanzioni scattate tra Unione Europea e Cina sul tema della repressione della minoranza uigura. Ora la Svizzera deve decidere se adottare le stesse sanzioni europee, come hanno già fatto anche Stati Uniti e Canada, essenzialmente divieti di viaggi e congelamento dei patrimoni di alcuni esponenti del Partito Comunista. Il timore è legato alle controsanzioni che Pechino può decidere, che per un paese piccolo come la Confederazione sono molto più dolorose che per un'entità più grande come l'Unione Europea. La Svizzera è uno dei paesi occidentali con i rapporti più stretti con la Repubblica Popolare Cinese, tra l'altro grazie ad un accordo di libero scambio. Per Weber è difficile prevedere eventuali controsanzioni cinesi, le logiche del Partito Comunista spesso sono irrazionali. Alle parole critiche contenute nella nuova strategia del governo svizzero, la reazione è stata solo verbale. In caso di sanzioni e controsanzioni cinesi, lui non teme tanto disdette di accordi già stipulati, ma piuttosto un blocco ai progetti futuri, come l'apertura del mercato finanziario per le banche svizzere. Öffnungen im Finanzmarkt zum Beispiel darunter leiden könnten. Il Consiglio federale è cosciente che il terreno è delicato. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, alla RSI ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo con Pechino. Per lui la strategia svizzera-Cina decisa recentemente dal governo è una semplice descrizione di come continuare a parlarsi. Voyons la poursuite de ces dialogues, ni plus ni moins. Ma stare a metà, tra un fronte occidentale sempre più critico e una Cina sempre più pronta a farsi valere, non sarà facile, secondo il ricercatore Ralf Weber. La pressione sulla Svizzera è destinata a crescere da tutte le parti, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dalla Cina. I dilemmi per la Confederazione aumenteranno e, secondo lui, è necessario un dibattito pubblico più ampio sulla posizione da assumere. La carta della neutralità, secondo la diplomazia svizzera, non è valida quando in ballo ci sono i diritti fondamentali. Allo stesso tempo, come noto, la politica estera è una politica di interessi, sia tra nemici che tra amici.
Si lavora giorno e notte per liberare il canale di Suez bloccato dal cargo Ever Given, ma per alcuni esperti potrebbero volerci settimane per liberare la nave incagliata che sta causando danni stimati in quasi 10 miliardi di dollari al giorno. Sentiamo in redazione Paola Nürnberg.
Lo stretto passaggio che collega Occidente e Oriente, così prezioso per le attività commerciali di tutto il mondo, sta provocando danni da 400 milioni di dollari all'ora. Il 12% del commercio globale passa infatti da lì, per questo si lavora incessantemente giorno e notte per disincagliare il cargo Ever Given, arenato di traverso da martedì in quella linguetta d'acqua mai risultata così vitale per le conseguenze disastrose che sta avendo sul traffico marittimo. L'armatore giapponese, che possiede il mercantile lungo 400 metri e largo 59, forse con eccessivo ottimismo, ha dichiarato di essere fiducioso di poter liberare la nave entro domani sera, ma gli esperti, tra cui una società olandese specializzata in questo genere di operazioni chiamata sul posto, temono che potrebbero invece volerci giorni se non settimane per tornare alla normalità. In questo momento ci sono oltre 160 cargo, tra cui una ventina di petroliere, fermi in attesa ciascuno dei due ingressi del canale, e molti armatori adesso sono costretti a trovare metodi e rotte alternative per spedire al più presto le loro merci.
Ma come è potuto accadere un incidente simile? Quali sono le ripercussioni e gli scenari per il commercio marittimo nel caso di un blocco prolungato del canale? Elena Borromeo lo ha chiesto a Luca Sisto, direttore generale della Confederazione Italiana degli Armatori. Sentiamo.
Un incidente così può accadere se ci sono delle condizioni climatiche difficili, e in questo caso è accaduto. La nave è molto grande, molto alta, pensate che è una nave che è lunga quasi 400 metri, è una super container, quindi porta più di 20.000 contenitori. La tempesta di vento, di sabbia che c'è stata, ha impedito al comandante di poterla tenere nella giusta rotta. Può accadere. Il problema sarà adesso rimetterla a galla, rimetterla in esercizio, e qualche giorno ci vorrà. Non è una cosa che si risolve in poche ore, non è come un incidente stradale. Evidentemente ci vorrà qualche giorno, e questo sta preoccupando molto, perché siamo in un periodo in cui la logistica sta già soffrendo. Abbiamo problemi a far arrivare le merci nei nostri magazzini nei tempi consueti, e questo incidente potrebbe rallentare ancora di più la filiera logistica.
L'armatore della nave è ottimista e afferma che la porta container potrebbe essere disincagliata nel giro di 24 ore. Secondo la società olandese incaricata delle operazioni di recupero, invece, potrebbero volerci anche settimane. Che cosa succederà, secondo voi? E cosa potrebbe voler dire un blocco prolungato?
Le nostre previsioni sono che non sarà un'operazione facilissima, e non è una questione di ore né di un giorno o due. Quanti giorni ci vorranno si saprà soltanto quando effettivamente si potrà rimettere a galla in esercizio la nave. Che cosa potrebbe significare un blocco di Suez per molti giorni è facilmente ipotizzabile. Un grande problema per tutto ciò che noi viviamo quotidianamente. Un rallentamento nella consegna delle merci per noi cittadini di terra, un costo superiore e immagino molti problemi a livello assicurativi di contenziosi, perché appunto dietro poi alla mancata consegna delle merci, come si può facilmente immaginare, nei tempi prestabiliti, con ritardi che saranno non di giorni ma di settimane, si scateneranno poi evidentemente problemi a livello assicurativo, e questo preoccupa non poco sia la parte del carico, sia la parte del trasporto, sia la parte dei consumatori finali.
Se dovesse avverarsi lo scenario peggiore, ovvero un blocco di settimane, cosa faranno gli armatori? Cercheranno delle rotte alternative?
Tecnicamente esiste una rotta alternativa per collegare l'Asia all'Europa, è quella che fa via Capo, e quindi il periplo dell'Africa. Questo giro è però veramente più lungo, ci vogliono, come dicevo prima, tra i 10 e i 15 giorni più di navigazione a seconda della rotta, della velocità, e rappresenta un costo evidentemente. Il prezzo del barile è tornato a salire, quindi il prezzo del carburante, il costo del carburante navale è diventato nuovamente la maggiore spesa per un armatore. Navigare più a lungo è, da questo punto di vista, chiaramente sostanzialmente dannoso, economicamente dannoso, e quindi una rotta da evitare. Meglio aspettare qualche giorno e riprendere Suez.
Il direttore generale della Confederazione Italiana degli Armatori, Luca Sisto, nell'intervista di Elena Borromeo. Lo stato di salute dell'oppositore Navalny sta diventando sempre più una questione politica. Il Cremlino è dovuto tornare sull'argomento dopo le denunce degli avvocati dell'oppositore. Sentiamo da Mosca Giuseppe D'Amato.
Paura per la vita e per le condizioni di salute di Alexei Navalny è stata espressa dal suo avvocato dopo una visita al luogo di detenzione dove si trova recluso l'oppositore. Le sue condizioni generali di salute, secondo me, ha raccontato Olga Mikhailova, sono precarie. Ha un forte dolore alla schiena e alla sua gamba destra. Con una denuncia formale consegnata ai suoi rappresentanti, Alexei Navalny ha poi accusato il servizio carcerario di levargli il sonno di notte. Viene svegliato, vi è scritto nel documento, 8 volte per notte dalle guardie che annunciano in una telecamera che il prigioniero è ancora nella sua cella. Il servizio carcerario federale, al contrario, ha risposto che Alexei Navalny si trova in una condizione di salute soddisfacente. Secondo i risultati dell'esame medico, il suo stato di salute è stato giudicato come stabile. Il Cremlino ha affermato di non seguire le notizie su Alexei Navalny, le condizioni dei condannati, ha spiegato il portavoce Piskov, e delle persone che sono negli istituti di pena sono monitorati dalle loro amministrazioni. quello è un loro compito.
Ora negli Stati Uniti, in Georgia, dove i repubblicani hanno approvato in Parlamento una nuova legge elettorale, democratici e società civile denunciano una soppressione del diritto di voto, rivolta in particolare contro gli afroamericani. In decine di stati, i conservatori stanno portando avanti oltre 200 analoghe iniziative di legge che ieri Joe Biden ha definito anti-americane. Il nostro corrispondente Emiliano Boss è andato ad Atlanta nei giorni scorsi proprio alla vigilia di questo voto. You restrict access to the ballot for those who need it most. We are standing right outside of the Georgia State Capitol. We've been standing here for 17 days.
Sono pochi ma determinati. Da 17 giorni gli attivisti della coalizione Proteggere il Voto protestano all'esterno del Congresso della Georgia. Hanna Gebreselassie è una di loro.
They're just trying to eliminate drop box locations. They're trying to reduce the early voting period.
Spiega alcune delle conseguenze di questa legge: meno cassette per depositare la scheda del voto anticipato, che non sarà più possibile la domenica, limiti al voto per corrispondenza e persino divieto di distribuire bottigliette d'acqua agli elettori in coda ai seggi. All'interno del Capitol di Atlanta, invece, l'apposita Commissione per l'Integrità Elettorale, così definita dai conservatori, mette a punto gli ultimi dettagli della legge. La presiede il repubblicano Barry Fleming. Gli chiediamo cosa risponde a chi lo accusa di limitare il diritto di voto.
That is a campaign that is false.
È solo campagna elettorale, è falso. In realtà stiamo espandendo l'accesso alle urne in Georgia, rendiamo più facile il voto.
We'll actually expand voting in Georgia and make it easier to vote.
Questa è senza dubbio soppressione del diritto di voto, ci dice l'avvocato Gerald Griggs della NAACP, una delle principali associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti. Perché gli afroamericani sono i più colpiti da questa legge?
Simply because we vote majority on the weekends, we have souls to the polls.
Perché noi afroamericani votiamo soprattutto nel fine settimana, perché col Covid in grande maggioranza abbiamo usato il voto per corrispondenza. Questo è un tentativo di impedire a milioni di elettori in Georgia di andare alle urne. Aggiunge, parlando nel suo ufficio dove campeggia un ritratto di John Lewis, deputato democratico e icona dei diritti civili scomparso pochi mesi fa, originario proprio di Atlanta. Secondo il repubblicano Fleming, però, queste preoccupazioni sono dettate solo da motivi elettorali.
They are not telling the truth about the bill. And we are telling the truth.
Loro non dicono la verità su questa legge, noi la diciamo la verità. I democratici pensano solo alle prossime elezioni.
Alle ultime di elezioni, i democratici in Georgia hanno vinto non solo con Biden, ma hanno strappato ai conservatori i due seggi per il Senato, che ora garantiscono loro il controllo del Congresso a Washington. Uno di questi due senatori è John Ossoff.
Its purpose is to influence the outcome of elections.
Al nostro microfono afferma che l'obiettivo di questa legge è condizionare il risultato delle prossime elezioni. Dopo aver perso, dice, i repubblicani provano adesso a cambiare le procedure di voto per ottenere un vantaggio politico.
Changes to voting procedure.
Ma davvero i repubblicani hanno paura di perdere? Ancora il presidente della commissione parlamentare, Barry Fleming.
Sappiamo di sicuro che in futuro le elezioni in Georgia saranno un testa a testa. Abbiamo bisogno di cambiamento per migliorare il processo elettorale.
We need to make some changes to make the process work better.
E con questo è tutto per il Radio Giornale, dunque Spazio allo Sport, e buon pomeriggio.